storia l'abbiamo raccontata in questo senso, è più efficace della storia, della storia reale. Perché? Perché trasforma, perché rende capaci di nuove gesti, di nuove scienze. Quando dopo, cioè un'altra fase, questo è il passaggio dal delirio del più forte, c'è il passo del stadio, della noce del stadio, che è veramente un passo di giustizia, no? Ma nel senso, cioè poco però più da indipendente. Certo c'è ancora la violenza, certo, ma è una violenza limitata, ma puoi andare oltre, perché tutti si fermano un occhio solo, un po' dopo, nella tua vendetta andare oltre, no? Ed è appunto nel codice di Amurabi, che appunto dopo che è stato preso, perché nel Deuteronomio, che nel legge, è significativo però nel testo che noi abbiamo ascoltato del Deuteronomio, che c'è il limite, è quello del precedente, perché il contesto, io non ne ho parlato, ma nel contesto del Deuteronomio che abbiamo ascoltato si indicava quello che viene poi ripetuto anche dai cristiani, che cioè ciascuno è responsabile del proprio, quindi lui si può colpire il parente o con i figli per punire i genitori, cioè, ma ciascuno è colpevole di ciò che lui ha fatto. E questo è importante anche perché in fondo mi viene da pensare che fanno parte di molte culture, di alcune culture dell'Argentina. E procediamo allora, dopo questa riflessione fatta sul primo testo, aggiungo il secondo testo, quello di Matteo, perché qui vediamo, lo vediamo un po' anche nel discorso della montagna, quanto che si inizia con il contesto delle lezioni che abbiamo scritto. Perché Gesù, chiarissimo nel Vangelo, fa un passo ulteriore, introduce alla giustizia, nell'ambito della carità, o la carità nell'ambito della giustizia. E già c'era questo elemento, l'elemento del Deuteronomio che abbiamo ascoltato, perché c'era il dono da offrire, qualcosa che apparteneva ad altri, pur essendo nato e sviluppato nel campo, nel terreno del proprietario che lo raccoglieva, però c'era qualcosa che apparteneva ad altri. Quindi con il Gesù questo passo è molto ampio. E qui è importante richiamare appunto che in questo senso la giustizia, o meglio la carità, è un compimento dei processi di giustizia, che porta proprio a compimento. La formula è di San Tommaso, che dice che la carità sviluppa i diritti e li porta proprio a compimento. Lo dico questo perché Sergio Cesarotto, parlando di commentando l'enciclica del Papa Benedetto XVI, ha un'intervista concessa da Benedetto XVI al Financial Times, dice così Sergio Cesarotto nel blog di Nicolomega del Natale del 2012. Dice così che la carità non educa ai diritti. E proprio c'è questa forma, dice, commenta, l'articolo chiarisce, commenta questo articolo di Benedetto XVI, dice, l'articolo chiarisce sin dal suo incipi, dati a Cesare quello che è di Cesare, come il messaggio cristiano si ponga su un piano diverso e più alto di quello del potere mondiale. A delimitare le sfere di competenza reciproche sì da tutelare la propria. Ma una volta sfuggiti da un impegno di costruzione di un diverso assetto sociale, che cosa rimane dell'evocata solidarietà per i più deboli? Teniamo, dice questo, teniamo quasi nulla, tranne le espressioni panettone volte a blandire le anime di chi ha una banchettina dagli succulenti e magari a venire un po' quelle di chi all'angoscia del fuoco. E lì, dopo aver così riassunto il pensiero del Papa, commenta, è un po' poco, è anche reazionario, perché la carità non educa ai diritti. Che questo Papa non provi indignazione di fronte a una società che potrebbe dare a tutti nel rispetto del creato e fa l'opposto, ne mostra i profondi diritti intellettuali e morali. Ecco, io credo che sia un errore grave questo punto di Papa e non aver colto il dato fondamentale. Ecco, perché giustamente nella tradizione cristiana la carità non ha nulla. Ma è una pienezza della verità, cioè lo porta a compimento, all'arte di un'evoluzione. E se c'è, c'è stato e se c'è un'evoluzione dei diritti, deriva precisamente dagli avanzamenti della gratuità, delle offerte di misericordia, cioè del passo ulteriore che la carità compie e che diventa che amplia gli ambiti dei diritti. Questo è visto anche nella storia. Il superamento della schiavitù è avuto perché conto tanto, ma è tutto per questi dinamismi. E che cosa pure il diritto della sanità, lo so, gli ospedali, è un allargamento progressivo dei diritti che avviene qui, non è che è un processo automatico, questo è chiaro. Perché molte volte ci sono componenti di interesse. Signore, dove ci sono gli uomini ci sono i limiti, quindi la perfezione non possiamo mai pretenderla in modo assoluto. Per questo è il cammino faticoso del diritto, è il cammino faticoso della giustizia, perché se no sarebbe una cosa veloce. No. Invece sempre ci sono le resistenze, i ritorni, gli inganni, le illusioni che si introducono con potere. In questo senso Tommaso Santomaso nella prima teologia, il 21 diceva misericordia non toglie giustizia, se adesso quella giustizia è plenitudo, cioè la visione non ha nulla da giustizia, ma è come una pienezza della giustizia che porta a concludere, per cui i diritti si aprono. E questo è citato poi lo spazio del nostro dovere. Perché oggi come noi lo dobbiamo chiedersi, oggi, cosa ci è chiesto per essere giusti, per realizzare la giustizia? Qual è l'ampliamento dei diritti? Ci è chiesto per essere giusti oggi nel mondo. E qui allora passerei, se mi permette la mano ulteriormente, perché se devo essere, quindi sì, come passo il tempo. Allora, passerei alla seconda parte dell'applicazione della questione, che cioè oggi non conosciamo la realtà, scettici Matteo, che ci ho potuto fermarmi di più, ma permettete che per evitare. D'altra parte voi siete molto esperti in queste cose, quindi non c'è bisogno di dire tutto io, perché non sarei in grado di farlo. Allora, ci sono, lo sviluppo dei diritti, sia a livello personale, questo quindi per ogni persona che ha diritto di poter realizzare se stesse e dare un po' di libertà, sia a livello sociale. I diritti crescono man mano che la specie umana sviluppa il proprio sapere e le proprie potenzialità. Oggi lo sviluppo riguarda molti aspetti, adesso si avrebbero tanti questo aspetto, oggi si discute su questo argomento, quindi quali sono gli spazi che dovremmo organizzare nella nostra società insieme. Ma ci sono due aspetti su cui mi tutto ciò è il diritto alla pace con il superamento attuale del diritto di guerra e il diritto all'ambiente, il diritto ecologico, cioè un ambiente sano che renda possibile l'armonico fluire della vita nelle sue molteplici forme. Questi sono due aspetti tra gli altri che si, oggi si, ma che sono urgenti. Sono urgenti perché come sempre siamo molto in ritardo su questi. Ancora si parla del diritto alla guerra. Allora, il 26 febbraio scorso, l'altro settimana, in un convegno al Vittoriano, complesso monumentale del Vittoriano, che è intitolato Anni di guerra, anni di pace, per l'anniversario della prima grande guerra, il 26, c'è stato questo convegno. Il sottotitolo era molto indicativo: i popoli della terra hanno usato quel diritto alla pace. E il richiamo è alla risoluzione dell'ONU 39/11 del 12 novembre 1984, dove è scritto: l'Assemblea Generale, riaffermando il principale scopo delle Nazioni Unite, è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Poi dice, esprimendo la volontà e l'aspirazione di tutti i popoli, convinti che la vita senza guerra costituisca il prerequisito internazionale primario per il benessere, lo sviluppo e il progresso dei paesi, e per la piena attualizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati dalle Nazioni Unite, consapevole che la mia nucleare, la costruzione di una pace, di natura sulla terra, rappresenta la condizione primaria per preservare la civiltà umana e la sopravvivenza dell'umanità, riconoscendo che il mantenimento di una vita pacifica per il popolo è il sacro dovere di ogni Stato, il sacro dovere di ogni Stato, solennemente proclama che i popoli del nostro pianeta hanno un sacro diritto alla pace. E solennemente dichiara che la difesa del diritto dei popoli alla pace e la promozione della sua attuazione costituiscono un obbligo fondamentale per ogni Stato. E sottolinea che assicurare l'esercizio del diritto dei popoli alla pace richiede che le politiche degli Stati siano dirette verso l'eliminazione della minaccia di guerra, in particolare della guerra nucleare, la rinuncia all'uso della forza nelle relazioni internazionali e la soluzione delle controversie internazionali con mezzi pacifici alla base, non sulla base, della Carta delle Nazioni Unite. Ecco, questo ed è interessante che l'altro giorno, l'11 marzo, di 8 giorni fa, il cardinale segretario di Stato, in una lettera magistrale sull'Università Gregoriana, sul tema la pace, dono di Dio, responsabilità umana e impegno cristiano, dopo aver esposto il cammino del diritto internazionale, quello che ho prima accennato velocemente, ma ve lo richiamo, no? Cioè, cito le sue parole, la graduale maturazione di principi e norme per governare le situazioni che giustificano il ricorso all'uso della forza armata, il cosiddetto jus ad bellum, ed in quelli invece volti per regolare i conflitti stessi, il tradizionale jus in bello, il superamento di queste lucette, in tempi più recenti, appunto ho detto, questo processo giunto a regolare norme demonizzare la guerra, definendo così i contenuti del diritto internazionale umanitario. Ma poi ha detto, pur condividendo e rispettando questi sforzi, la Santa Sede è oggi più che mai, per la Santa Sede è oggi più che mai urgente modificare il paradigma su cui si poggia l'ordinamento internazionale. Cioè, infatti, le atrocità di questi giorni, non si riferiva a ieri, ma a giorni, domandano ai negoziatori di operare per prevenire la guerra in ogni sua forma, dando consistenza ad uno ius contra bello, un diritto contro la guerra, che è il diritto di pace con il governo. Quindi dal diritto alla guerra, dal diritto nella guerra, con gli ordini, le cose, i limiti che pone il governo.